File 15, pagina 101, scritti. Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen-Gusen. Un'ampia letteratura internazionale sulla deportazione nazista, i vari processi che bene o male sono stati fatti contro i responsabili dei più efferati delitti, le ammissioni fatte dagli stessi criminali hitleriani hanno dato, o quantomeno tentato di dare, una rappresentazione dell'atmosfera allucinante che esisteva nei terribili KZ tedeschi, dove fui tra i primi italiani ad essere internato e da dove ho avuto la rara e fortunata ventura di ritornare, tra i pochissimi italiani che sono sopravvissuti a quella terribile carneficina. Ho detto atmosfera allucinante perché difficilmente noi stessi che quella tragedia abbiamo vissuto riusciamo a ricostruire nella nostra coscienza come la diabolica fantasia dei nostri aguzzini abbia potuto escogitare metodi e mezzi di persecuzione tali da disorientare in un mondo apocalittico anche il più fermo e il più dotato dei caratteri. Campi di annientamento, Vernichtung Lager, erano chiamati, di annientamento fisico, ma ancor prima di annientamento morale, perché come prima cosa i tedeschi miravano alla distruzione della personalità, dei suoi valori umani, della sua natura e della sua essenza spirituale, poiché rientrava nei canoni del metodo nazista di umiliare profondamente l'avversario prima di distruggerlo fisicamente. Naturalmente, anche in questo caso, come in altre epoche di feroci persecuzioni, che la storia ci ricorda, ci furono dei grandi spiriti che hanno saputo resistere alle pressioni degradanti e sono riusciti a mantenere in circostanze tanto avverse un alto grado di responsabile consapevolezza, di dignità e di libertà interiore. E fra questi grandi spiriti mi è caro ricordare un grande amico e compagno che ho visto scomparire tra l'innumerevole folla di eliminati nel terribile campo di sterminio di Mauthausen-Gusen, Carletto Leonardi. Lo conoscevo da anni, avendo avuto ripetute possibilità di contatto con lui nella lotta antifascista. Mi recavo sovente nella sua cascina a cavallo da Gogna per avere incoraggiamento e sostegno morale nell'azione di resistenza al fascismo. Lo rividi sovente, lui audace e temerario, nel primo periodo della resistenza e di lotta contro i tedeschi e i rottami del fascismo, risorto all'ombra delle baionette naziste. Lo rividi infine ai primi di agosto del 44 al suo arrivo a Mauthausen-Gusen, con un'ombra di opprimente tristezza da parte mia, perché ero diventato ormai uno degli anziani in quel lager e conoscevo le indicibili sevizie che vi si praticavano e che anche lui avrebbe inesorabilmente subito. I primi giorni lo potevo vedere solo attraverso il filo spinato del settore di quarantena, ma appena ultimato il forzato isolamento ci vedemmo tutti i giorni, immancabilmente per discutere dei nostri problemi, per affrontare questioni politiche che sempre affioravano sia nell'ambito dei connazionali che nei confronti di gruppi politici di altri paesi, per sedare i contrasti che erano inevitabili in un mondo tanto differenziato e contraddittorio, per parlare anche della nostra miseria e dell'umiliazione che ci derivava dall'essere trattati non come uomini, ma come una cosa qualsiasi da buttare nel frantoio della morte appena cessavamo di essere uno strumento atto alla produzione bellica tedesca. Essendo poi io nel frattempo diventato presidente del Comitato Italiano Clandestino di Solidarietà Nazionale fra gli italiani e sempre osservando la più rigorosa clandestinità, membro del Comitato Politico Internazionale del Lager, Carletto Leonardi, oltre che l'amico più affezionato, divenne il mio consigliere nello svolgimento di quell'attività estremamente pericolosa per me e per gli altri che vi partecipavano, e chi lo ha conosciuto nella sua attività di resistente e di membro del primo CLN novarese può facilmente immaginare quanto fossero preziosi i suoi consigli, i suoi suggerimenti e le sue critiche. In mezzo al bailamme generale di miseria, di sofferenze, di sevizie, di morte, noi italiani abbiamo sofferto tragedie supplementari rispetto ai deportati di altre nazionalità. Ultimi arrivati nei lager nazisti, nessuno dei nostri connazionali ha potuto accedere a posti di rilievo nell'amministrazione del campo, in modo di poter essere di aiuto ai compagni per alleviare almeno in parte le loro sofferenze. Peggio ancora, eravamo spesso umiliati, insultati e picchiati da deportati di altri paesi. perché provenienti da un paese fascista eravamo considerati come tali. Ma Carletto Leonardi primeggiò sempre nel resistere all'umiliazione e alla distruzione del nostro senso morale, e anche quando la sua resistenza fisica di fronte alle privazioni, al duro lavoro, alla violenza incominciò a risentirne e ad essere inclinata tanto da finire brutalmente eliminato, perché la ferrea legge del campo richiedeva l'eliminazione nelle più svariate forme di chi non era più utile alla produzione, diede prova sublime della sua grandezza d'animo e della sua inesauribile forza morale. Ricordo che, vedendolo deperire fisicamente ogni giorno di più, avevo chiesto ai gruppi di italiani di privarsi alternativamente di parte della loro già magra razione giornaliera di pane per aiutare Carletto a riprendersi. Egli rifiutò, non volendo che dei suoi compagni si sacrificassero per lui, essendo egli consapevole che il suo destino era ormai segnato. Chi ha vissuto in quell'ambiente selvaggio dove la fame era ad ogni momento causa di orrendi delitti può valutare la grandezza di quel gesto per il suo alto significato di solidarietà umana e morale e intensa spiritualità. Francesco Albertini. Da Resistenza Unita, numero 5 del 1972. Una lettera di Albertini. Nel corso della presentazione del volume Deportazione nei campi di sterminio nazisti, avvenuta a Pallanza il 28 novembre scorso, alcuni interventi del pubblico hanno sollecitato il presente senatore Francesco Albertini a chiarire alcuni luoghi comuni a proposito del sistema e dei significati del termine Lager. Lo stesso Albertini ci ha inviato una lettera a tal proposito che volentieri pubblichiamo, ringraziandolo. Premetto che il termine Lager, nella sua genericità, non ha nessun significato se non accompagnato da un aggettivo o da un termine che ne specifichi la natura. Etimologicamente Lager, dizione presa da dizionari italo-tedeschi, franco-tedeschi, ha diversi significati: letto, giaciglio, campo, accampamento, magazzino, deposito, eccetera. Quindi nel nostro caso il nome Lager acquista un significato se accompagnato da un termine esplicativo. Per esempio, Kriegsgefangenenlager, campo di prigionieri di guerra, Konzentrationslager, campo di concentramento generico, Vernichtungslager, campo di annientamento di sterminio, termine che veniva usato da noi nel gergo del campo e che è poi entrato nell'uso comune, con indubbia efficacia espressiva certamente superiore a quella dell'equivoco KZ. Il sistema concentrazionario che ci interessa può essere diviso in due parti, la prima dal 33 al 39, in cui il sistema non aveva un'organizzazione rigida e codificata, ma i campi erano il frutto dell'iniziativa e dell'improvvisazione di gruppi prima appartenenenti alla potente SA, Sturmabteilung, sezione d'assalto, eliminata da Hitler con il suo capo Röhm nella notte dei lunghi coltelli del giugno 1934, e poi da parte di gruppi appartenenti alla nascente famigerata SS. Il secondo periodo, che va dal 39 alla caduta del nazismo, è caratterizzato dalla internazionalizzazione del sistema come conseguenza della guerra, con la proiezione dei suoi effetti su tutta l'Europa progressivamente occupata e con i conseguenti cambiamenti dei fini e dei mezzi che questa trasformazione implicava, innanzitutto quella di passare tutti i campi, quelli esistenti e quelli progressivamente costruiti nei territori occupati, sotto la diretta e integrale disponibilità dello Stato, che la esercitava a mezzo dell'SS, con poteri illimitati e di assoluta discrezionalità sulla vita e sulla morte delle grandi masse di deportati, compresa la realizzazione della soluzione finale, Endlösung, per il completo sterminio degli ebrei e degli zingari, deliberata alla conferenza dei grandi gerarchi nazisti del Wannsee, gennaio 42. Evidentemente, per distinguerli dagli altri lageri, il nazismo non poteva, per ragioni di opportunità, definirli campi di sterminio o di eliminazione, Vernichtungslager, poiché sarebbe stato un autentico atto di autodenuncia di fronte all'opinione pubblica mondiale. Così li chiamarono ufficialmente con il termine generico e apparentemente innocuo di Konzentrationscenter, e di qui la sigla KZ, centro di concentramento. Riprendevano e ufficializzavano dunque il nome primitivo dei campi politici hitleriani, definiti altresì con il termine che si potrebbe dire veramente umoristico se la cosa non fosse dolorosamente tragica: centri di rieducazione dove venivano rinchiusi per essere rieducati con la morte gli avversari tedeschi dei nazisti. A Pallanza ho fatto un breve cenno, e l'argomento meritava maggiore spazio e maggior interesse, a una categoria speciale di deportati, i cosiddetti NN, Nacht und Nebel, notte e nebbia, alla quale appartenevamo tutti noi italiani. Credo di farvi cosa grata allegandovi copia del DOC, 4D 4 103/42 del 4 agosto 42 del Sicherheitsdienst, servizio di sicurezza della Gestapo, con il quale venivano date istruzioni per l'applicazione del decreto 12-12-41, definito appunto Nacht und Nebel Erlass, decreto notte e nebbia. Mi permetto di aggiungere che questo decreto era stato voluto e ispirato dai capi della Wehrmacht, l'esercito tedesco, e non dall'SS, tant'è che al processo di Norimberga contro i criminali nazisti, il principale capo di accusa contro il feldmaresciallo Keitel, capo di stato maggiore della Wehrmacht, condannato a morte e impiccato, era fondato proprio sull'accusa di essere stato l'ispiratore di quel decreto. Credo, sia pure con tutti i limiti dell'improvvisazione, di aver risposto al quesito da voi postomi e vi saluto cordialmente. Da Resistenza Unita, numero 1, 1987. Berlino, 4 agosto 1942. Estratto del decreto Nacht und Nebel, a uso dei campi di concentramento. Con decreto del capo del comando della Wehrmacht, in data 12-12-41, sulla persecuzione dei reati a danno del Reich e delle forze di presidio nelle regioni occupate, chiamato in breve decreto Nacht und Nebel, è stato disposto, in base a un'ordinanza del Führer, che le persone che nei territori occupati commettono azioni contro il Reich e le forze di presidio vengano trasferite nel Reich a scopo di intimidazione. Qui verranno tradotte dinanzi a un tribunale speciale. Se per una ragione qualsiasi questo non è possibile, le persone in questione verranno inviate in un campo di concentramento con l'ordine di fermo per ragioni di sicurezza. Il fermo di sicurezza dura in genere sino alla fine della guerra. Dato che lo scopo di questo decreto è quello di lasciare parenti, amici e conoscenti all'oscuro della sorte dei detenuti, questi ultimi non devono avere alcun contatto con il mondo esterno. Non è quindi loro permesso né di scrivere né di ricevere lettere, pacchi o visite. Non devono essere date informazioni di sorta sui detenuti a uffici esterni. In caso di morte, i parenti non devono essere informati fino a nuovo ordine. Manca per ora la regolamentazione definitiva di questo aspetto del problema. Queste disposizioni valgono per tutti i detenuti nelle cui pratiche, relative al fermo per ragioni di sicurezza o conferma di fermo dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, vi sia la nota che rientrano inoltre nel decreto Nacht und Nebel. Nel decreto rientrano inoltre tutti i detenuti che sono definiti porto oppure continent. Nel caso che detenuti rientranti nel decreto Nacht und Nebel abbiano avuto occasione di avvisare i loro parenti, l'ulteriore scambio epistolare con questi deve essere loro permesso per ragioni tattiche, sempre nel quadro delle disposizioni generali sulla corrispondenza dei detenuti per motivi di sicurezza. Firmato dottor Hoffmann. Pagina 110.